24 luglio 1992. Nicola, mamma, se mi ascolti ti parlerò ancora dei santi. Verrò in aiuto con i miei lumi a tutti coloro che, preposti dalla Chiesa a confermare o meno l'autenticità di un santo attraverso una indagine minuziosa, cercano conferma in miracoli più o meno documentati dalla scienza umana. Più volte ti ho spiegato, ed anche Gesù te lo ha ripetuto, come il miracolo più grande non sia tanto un tumore che scompare, una vista improvvisamente riacquistata, un morto che riprende a rivivere, perché la materia ubbidisce al Creatore, ma le conversioni dello spirito, per le quali è necessaria una pur minima adesione della volontà della persona creata libera. L'apostolo allora deve attuare una tattica sottilissima di persuasione, continui atti di amore, combattere colpo a colpo contro un nemico che non vuole mollare la preda e così via. Vedi, tuo cugino, ateo e massone, che torna a Dio all'età di 76 anni? Ma questi miracoli non sono facilmente documentati e poco incidono nella causa a favore del santo in questione. Ci sono i miracoli che il santo compie in vita, essi non costituiscono una prova assoluta del grado di santità raggiunto da quell'anima, ma un valido giudizio che non deve essere sottovalutato perché sono la prova evidente dell'amore di predilezione che Dio ha per quell'anima. Tu sai bene che per essere dichiarato dottore in una qualsiasi facoltà, il candidato deve superare l'esame finale, la tesi di laurea, e non sempre, nonostante i pronostici a lui favorevoli, ottiene il 30 e lode. La battaglia finale è la più ardua, mamma, ed è quella determinante. Ecco perché Gesù, a te che piangevi sconsolata per la mia dipartita, ti disse che solo quando io ero spirato poté dire che aveva avuto sul nemico la più grande vittoria. Allora mi dirai, cosa occorre al giudice perché il suo giudizio sia il più veritiero possibile? Te l'avevo accennato nel messaggio precedente. Fede semplice. Amore sincero, spirito di servizio, e sarà lo stesso santo inquisito che lo guiderà nella luce del vero. 1 agosto 1992, ore 8. Nicola. Amico mio, sono Nicola, e poiché il giuoco del nemico si protrae ancora, vengo in tuo soccorso quale vero amico. Dio, nel suo infinito amore, dona dei carismi alle sue creature predilette, le quali debbono amministrarli in piena libertà di spirito, altrimenti essi non sono più in grado di produrre un bene per gli altri, né meriti per se stessi. È questa piena libertà di scelta che dà il sigillo dell'autenticità del carisma che viene da Dio. Quando invece esso viene strumentalizzato dal nemico, quando ti viene imposto in maniera sempre più evidente, a prescindere dalla tua volontà e da una logica anche se naturale. Mi puoi dire perché è male venire la mattina a Sabaudia mentre non lo è di pomeriggio? Vedi come tutto è contorto, assurdo, irrazionale. Dio ti ama, ti ha dato il carisma della liberazione perché tu possa liberare, ma non ti impone di farlo, ti lascia libero, a te la scelta. Sai perché Dio si è rivolto ai laici, mentre il potere specifico è dato ai sacerdoti? Perché i sacerdoti esorcisti, legati dall'ubbidienza al loro vescovo che, con la scusa di proteggerli dagli attacchi del nemico, violenta la loro libera volontà, non riescono più ad esercitare in pieno il loro ministero. Ma il laico no. Egli deve rendere conto solo a Dio. Sì, riposati quando sei stanco, ma poi lavora a pieno ritmo, perché le anime ferite non possono aspettare. 2 agosto 1992. Nicola. Mamma, mi accorgo che riguardo al miracolo hai idee confuse, non soltanto tu. Una volta ti feci scrivere che se il miracolo è Dio che opera, il miracolo è continuo perché Dio continuamente opera. E in effetti, dal momento che questa creatura, l'uomo, nasce alla vita, l'opera di Dio è incessante in suo favore. Il suo amore infinito la protegge, la salva, la guida. Soffre quando si accorge che, noncurante di tanta amorosa sollecitudine, essa si allontana da lui, si incammina per vie sbagliate, vede il pericolo ed usa tutti i mezzi per stornare da essa ogni possibile disgrazia. ma non violenta mai la sua volontà libera, perché il ritorno al suo amore deve essere la conseguenza di riconoscere di avere sbagliato, di avere ferito un padre che da sempre l'ha amata. Ma come arrivare al cuore, all'intelligenza di una creatura che, immersa totalmente nell'umano, perde di vista il cielo? Come scuotere quell'apatia foriera di morte? Per un padre che ama, ogni mezzo è valido. A volte, poiché a base di ogni rifiuto c'è l'orgoglio e la superbia, aspetta paziente che il nemico stesso gliene porga l'occasione, e nel momento che un grave male fisico investe il corpo della sua creatura e questa prostrata si rende conto della sua limitatezza, della sua impotenza, allora, abbattuto l'orgoglio, si avvicina a lei con infinito amore pietoso e riesce a riconquistare quell'anima. A volte è necessario il grande miracolo che colpisce l'intelligenza e frantuma l'ultima resistenza, ma ci sono cuori duri, intelligenze ottenebrate, totalmente saldate a teorie che distruggono l'idea di Dio. Come arrivare a riconquistare quei cuori, quelle anime così pericolosamente protese verso l'annientamento totale? Ecco i miracoli di cui ti parlavo, i più difficili e meno eclatanti, le conversioni. Ti è stato obiettato che le conversioni non è facile testimoniarle perché non sai se questi convertiti tali rimarranno fino al momento estremo della loro vita. Ma questo problema investe non solo il convertito, ma anche colui che è stato miracolato nel corpo, anzi tutti voi viventi, per i quali insistentemente la Chiesa prega per la perseveranza finale. Mamma, il miracolo va dal momento in cui viene accertato il male al momento in cui il male scompare. La conversione va dal momento in cui l'anima si rende conto di avere sbagliato e, pentita, si inginocchia ai piedi di un sacerdote ed inizia una nuova vita. L'assistenza per entrambi non mancherà né da parte di Dio né da parte del santo che, per volere di Dio, tale miracolo ha operato, ma è sempre l'anima che liberamente decreta la sua vittoria o la sua sconfitta. 5 agosto 1992. È da stamani che Nicola mi illumina per chiarire al mio spirito la posizione delicata in cui si trova Giorgio. Il matrimonio precedente è nullo, perché è stata violentata la sua volontà. La Chiesa è chiamata a pronunciarsi su tale nullità, ma ne è impedita dalla volontà perversa della controparte che sfugge volutamente ad ogni ingiunzione di comparizione. Come uscire fuori da tale trappola che mette a repentaglio la serenità, la salute e la pace sia di Giorgio che di Maria? Mamma, ascoltami. Tu sai che la validità di un vincolo matrimoniale è data dalla volontà specifica della coppia che, in totale armonia con la volontà di Dio, in una fusione perfetta di amore, decidono di unire le loro vite. Sono loro gli artefici di quel vincolo, il sacramento che non fa che accrescere la grazia santificante. Giacomo e Maria sono perfettamente liberi, dato che il legame precedente è nullo e la grazia è abbondante nei loro cuori così uniti a Dio, per cui possono senz'altro unirsi in una realtà consone ai loro desideri. Nessun timore li sfiori, pensando di uscire così facendo dalla comunione dei santi e della Chiesa, ma è il solo mezzo per sfuggire alla tenaglia di un nemico che non demorde. Eugenio sia il loro custode, la loro certezza, perché nulla è fuori di Dio. Verrà tempo in cui tutto rientrerà nelle regole, ma non sarà più l'attesa tormentosa di oggi. 6 agosto 1992. Nicola. Mamma, gli avvenimenti di ieri ti hanno confermato non solo della potenza dell'esorcismo che noi operiamo servendomi di te, delle tue parole che sono le mie, perché con te, mamma, faccio unità, ma anche dalla sofferenza che infligge il nemico alle anime che tu vuoi liberare. E il tuo amore per queste anime è diventato più forte e l'istanza di liberazione più pressante, specialmente perché si tratta di persone care della nostra famiglia. Poi, più tardi, è arrivato l'attacco per te e non sapevi darti una spiegazione, un malessere strano da cui non riuscivi a liberarti. Avuta conoscenza dell'origine di tanto male, ti sei chiesta come mai ciò fosse possibile se sono io stesso che opero e non posso in nessun modo essere attaccato da loro che domino totalmente. Ti chiarirò anche questo, mamma. Io vivo in te e con te faccio unità, perché da te prendo le cellule che io non possiedo più, perché la morte, ma non distruggo la tua entità. Tu sei sempre tu, con il tuo corpo vivo e con il tuo spirito, capace di pensare e di volere in piena libertà. Sì, con i miei suggerimenti ed i miei impulsi di bene, posso potenziare i tuoi desideri buoni e darti quel coraggio di cui hai bisogno per andare avanti. Ma la tua libertà di scelta è assoluta. Io vivo in te, mamma, come quando ero ancora nel tuo grembo. Tu con il tuo sangue mi donavi la vita, mi formavi giorno dopo giorno, ma eravamo due esseri a sé stanti, anche se così interdipendenti l'uno dall'altra. Ecco perché Satana ti ha attaccata. Ieri sera ha attaccato te, mia madre, per fiaccare la tua fede e smorzare l'ardore che ti anima nella lotta contro di lui e che lo fa tanto soffrire. L'hai potuto constatare attraverso le parole di Pier Giorgio. Erano le stesse che il nemico, incalzato da Gesù, ripeteva. Il Vangelo le riporta: «Cosa vuoi da noi, figlio di Dio? Lasciaci in pace, non farci soffrire». Ma tu, mamma, va in pace e lasciati guidare dall'amore. 14 agosto 1992. Nicola. Mamma, voglio parlarti della Chiesa di domani, che prenderà il posto di quella attuale, autoritaria e dispotica, che ha perso il sigillo di Dio che è amore. Con una immagine bellissima ti avevo fatto intravedere com'è in realtà la celeste Gerusalemme a cui dovrà ispirarsi la nuova Chiesa. Una grande orchestra nella quale ogni musicista suona il suo strumento in una libertà assoluta e da esso trae melodie sublimi. Ma è talmente inserito nell'insieme degli altri musicisti che suonano strumenti diversi ed emettono melodie diverse, ma pervasi tutti dallo stesso amore per la musica, dallo stesso fuoco per essa, e sono capaci di trascinare folle intere e trasmettere sensazioni bellissime. Sì, anche in cielo c'è una gerarchia, ci sono dei poteri specifici, ma essi vengono sommersi ed annullati dall'onda poderosa d'amore della Santissima Trinità. Ti spiegavo come Dio Padre non è geloso dei suoi attributi, dei suoi poteri specifici, che con ineffabile gioia dona ai suoi figli. Ed ognuno di noi li gestisce in proprio, felice e riconoscente. E così lo Spirito, e così Maria Santissima. Chi più madre di Maria Santissima in cielo ed in terra? Anche nella Chiesa rinnovata ci sarà una gerarchia, ma solo di valori, di funzioni, perché nessuno sarà più dell'altro. Ognuno espleterà il proprio compito in totale armonia di intenti e pervaso dallo stesso amore. La comunione con noi della celeste Gerusalemme sarà quasi totale, perché abbattuta la barriera che ci teneva divisi, liberamente i nostri spiriti si incontreranno e si cercheranno. Mamma, non ti accorgi come questo contatto tra noi e voi è già in atto? Tu mi chiami ed io ti rispondo, tu cerchi il mio aiuto ed io corro in tuo aiuto. Quante anime che tu conosci testimoniano questo? Tante. Quante anime che voi chiamate carismatiche hanno il dono dell'ascolto, sono cioè in contatto con il cielo? Ed ognuna ripete le stesse cose, anche se con vibrazioni diverse, perché è lo stesso soffio d'amore che genera quelle vibrazioni. C'è un solo imperativo: amate. 20 agosto 1992. Nicola, per la prima volta, dopo 7 anni dall'avvicinarsi della data della tua dipartita, non mi sento più oppressa da quella cupa tristezza che mi faceva tanto soffrire. E ciò non è dovuto al tempo che lenisce ogni dolore, perché è sempre più vivo il ricordo di te, ma perché è sempre più tangibile è questa tua presenza nella mia vita. Questa comunione del tuo spirito con il mio, che mi fa a volte trasalire di gioia, a volte sorridere alle tue battute argute. Allora dico a me stessa: Nico, ci sei, ti sento. Tutta stamattina con i tuoi lumi mi hai voluto far comprendere come questi gruppi che vanno di moda tra i ragazzi della stessa età di ambo i sessi non preludano a nulla di buono, perché annullano la loro personalità e la loro libera scelta, rendendoli succubi delle leggi del gruppo, in nome di un'amicizia che è soltanto di facciata, Il più furbo e più arrogante diventa il capo indiscusso e tutti supinamente si assoggettano al suo volere, mentre il più timido ed indifeso viene triturato e distrutto e messo alla berlina dai compagni, che non hanno più la piena libertà di valutare e discernere. Mamma, oggi ci si chiede perché tanta delinquenza minorile, perché tanto sesso tra i giovani, perché tanta droga e tanta morte. Il bisogno di unirsi è insito nell'uomo quando esso è motivato dalla necessità di opporre resistenza ad un nemico che vuole distruggere la tua pace, la tua libertà o la tua stessa sopravvivenza. Ma qui è di mira l'edonismo, il godimento per il godimento a tutti i costi, senza curarsi di niente e di nessuno, perché, dicono, noi siamo giovani ed abbiamo il diritto di divertirci. Ma chi lo dice? Chi hanno diritto di divertirsi perché giovani? Mentre i maturi e gli anziani avrebbero quello di piegare la schiena sul lavoro, oppressi da mille preoccupazioni che proprio i piccoli o giovani gaudenti rendono ancora più pesanti? Com'è tutto sbagliato, mamma. E questo sotto gli occhi indifferenti o assonnati dei grandi, che si accorgono del disastro quando vengono colpiti in prima persona, o si ritrovano con un figlio tossico dipendente o ladro, o qualche volta anche omicida. Dio ci ha creati liberi, mamma, e di questa libertà dobbiamo rendergli conto. Ne va della vostra salvezza eterna. 22 agosto 1992, Nicola. Mamma, in contrapposizione ai gruppi tanto deleteri di cui ti parlavo nel messaggio precedente, Maria ha voluto i gruppi di preghiera che incessantemente elevano a Dio la supplica di aiuto e di perdono. Essi, contrariamente agli altri che distruggono proprio la libertà dell'individuo, la ricreano e la potenziano con l'aiuto costante di Maria Santissima e con il lume dello Spirito. Ne sono sorti tanti, mamma, in tutte le parti del mondo, gli aderenti uniti da un unico ideale, la salvezza di tanti fratelli esposti al pericolo costante della perdizione eterna, pervasi dallo stesso soffio d'amore, quello dello Spirito Santo, protetti e guidati direttamente dalla Regina del Cielo e della Terra, la nostra potente Madre, incalzano costantemente il nemico, sospingendolo sempre più all'inferno, sua patria e sua dimora. Ma i pericoli sono ancora tanti e i trabocchetti apprestati da un nemico furioso che non vuole perdere sono ad ogni piè sospinto. Siate allora ancora più prudenti ed accorti, perché presto sarete liberati. 7 settembre 1992, ore 3:20. Cara Romilde, sono Nicola e vengo in tuo aiuto. È da molto che ti seguo nel tuo movimentato cammino di fede che io stesso ho suscitato. Il tuo rapporto con Piero, voluto e benedetto da Dio perché il dono meraviglioso dell'amore che vi univa viene solo da lui, che è amore. Inizialmente era gradito al suo cuore di padre, tale sarebbe rimasto se voi, nella vostra egoistica cecità, non aveste escluso proprio chi ve lo aveva donato, cioè Dio stesso. Quanti anni perduti, quante vere sante gioie volutamente allontanate da voi. Ma Dio non vi ha mai perso di vista, ed un giorno nella tua vita ha riacceso la fiamma della fede. Sei tu ora la luce che deve illuminare il compagno, che, accecato da false luci, corre verso ignoti lidi credendo di trovare là quella felicità che non ha saputo apprezzare in tutti questi anni di vita vissuti nella pienezza della sua giovinezza accanto a te. Povera anima, irretita da un nemico che non lascia spazio ad una seria riflessione, ma egli è il tuo compagno per sempre e sarai tu che dovrai recuperare quell'anima, recuperare quel dono di amore che vi faceva marito e moglie prima che esso non si trasformi in condanna. So che soffri tanto. La tua sofferenza tanto gradita a Dio si alterna ad un senso di gioia dolorosa come di liberazione e trova il suo alimento indispensabile in una preghiera incessante. Non allontanare dal tuo pensiero e tanto meno dal tuo cuore Piero per un falso senso di orgoglio ferito, ma amalo ancora di più perché ha bisogno del tuo amore. Che la tua preghiera e la tua implorazione alla Madre nostra dolcissima sia costante e fiduciosa attendi il suo ritorno. Io, Nicola, ti prometto di esserti sempre vicino. 12 settembre 1992, Nicola. Mamma, è dall'altro giorno che mi chiedi con insistenza Perché non ho guarito Maria, l'amica di Laura, da quel terribile mal di testa che tanto la fa soffrire. Ma Maria, mamma, si è rivolta a me perché soffriva. Ma non aveva in me un briciolo di fede. Mi aveva messo alla prova. Se mi guarisci, crederò in te. Atteggiamento terribilmente negativo, che allontana da noi piuttosto che avvicinare. Mamma, il potere di cui io godo mi viene da Dio. E dubitare di esso è dubitare della potenza stessa di Dio, oltre che del suo amore sollecito. È offesa grave, mamma, perché chiedi a Dio la prova della sua potenza guarendola e solo dopo crederà in Lui. Erano 1002 i lebbrosi della valle della morte. Gesù si avvicinò a loro e tutti volevano essere guariti, ma solo 10 furono guariti, e sai perché? Perché solo quei 10 credettero in Lui. Nel Vangelo non c'è episodio di guarigione in cui Gesù non chieda: tu credi che io possa guarirti? E alla risposta affermativa: vai, la tua fede ti ha salvato. 13 settembre 1992. Nicola. Mamma, ti seguo nel tuo peregrinare in questa vita, a volte sereno con momenti di gioia, a volte intriso di grande tristezza. Ma tu vai avanti, mamma, e non ti scoraggiare, perché quel Gesù che tu ami conosce e compatisce ogni tua debolezza, che con amore di Redentore giustifica presso il Padre. Adesso ascoltami, perché ti illuminerò ancora sulle cause che sono alla base di ogni fallimento del vincolo del matrimonio e che danno origine al divorzio. Tu sai che nei disegni di Dio questo vincolo santo doveva assicurare il pieno ed armonioso svolgersi della vita della coppia, che aveva come primario obiettivo la continuazione della specie per donare a Dio stesso altri figli che, amandolo, fossero compartecipi della sua gloria. Tutto si muove in questa ottica che, unendo tra di loro questi due esseri in un sentimento così eccelso, possano dare vita ad una famiglia vera, capace di proteggere la prole e realizzare così il disegno di Dio. I doni che Dio ha concesso a queste sue creature da Lui stesso scelte per realizzare questo suo progetto sono meravigliosi ed eccezionali. L'attrazione, sia fisica che spirituale, che ad un determinato momento della vita scocca all'improvviso, dando origine all'amore, che fonde ed armonizza personalità a volte completamente diverse. Ostacoli che sembravano insormontabili in virtù di questo sentimento vengono superati. La presenza costante della sua grazia, della provvidenza, dell'aiuto suo in tutti i vari momenti, anche difficili, che la coppia è costretta ad attraversare. Le gioie, riservate ad essi attraverso la prole, che doveva diventare appoggio sicuro nell'età avanzata, degno prolungamento della loro entità specifica. Il sesso, non fine a se stesso, ma godimento e fonte di gioia a completamento di un bene più grande, quello dello spirito. Ma tutto questo è stato stravolto, meglio stravolto dall'uomo che ha fatto della sua libertà la sua condanna. Egli ha escluso Dio, datore di ogni bene, e il seme originario che era l'amore che Dio stesso donava a queste sue creature si è trasformato in fonte di discordia, di gelosia, di egoismo, con tutte le conseguenze più nefaste. Ora soffre nella sua più infinita povertà e chiede aiuto. Ma mentre chiede aiuto scarica il più delle volte la responsabilità delle sue disgrazie sul compagno, mentre se con grande umiltà riconoscesse le sue colpe più sollecito, arriverebbe a lui quell'aiuto da parte di quel padre che nonostante tutto vuole aiutarlo. Mamma, ti avevo illuminato come diversa è la causa e quindi la responsabilità della coppia in grave difficoltà. Ho posto alla tua attenzione 3 casi differenti perché tu meglio possa capire quale strategia, a volte addirittura emozionante, posta in atto dall'amore di Dio per venire in aiuto delle sue creature. La prima, creatura sensibile e buona, ma tanto vessata dal nemico, in lei è presente la religiosità della vita, anche se non ha ancora incontrato il Gesù vivente. Sposa per amore, ha da questa unione un bambino sordo ed è tanto malata a causa del diabete alto, perde un occhio, cade spesso in coma diabetico ed in questo frangente il marito l'abbandona, lasciandola in uno sconforto senza fine. Ma Gesù ha posto sulla sua strada un altro uomo, che come il Cireneo l'ha aiutata a portare la sua croce. Allora, ella non era ancora nella luce, quindi non in grado di giudicare il suo stato in relazione a quel nuovo rapporto. Quando incontrò Gesù si innamorò di lui e voleva uscire dall'equivoco, ma torturata dal pensiero di essere una ingrata verso colui che le era stato amico, rimanda sempre una soluzione necessaria. Essa si trova al bivio, o Gesù o il compagno. Romilde, innamorata di Piero, inizia un rapporto coniugale molto bello, ma estromette Dio da quel rapporto. Incontra anche lei la luce e vuole recuperare il tempo perduto, ma il compagno è attratto da altri amori e rompe il legame. Giacomo ha contratto un vincolo che è nullo agli occhi di Dio, perché è stata violentata la sua volontà. Chiede alla Chiesa l'annullamento di esso, ma la Chiesa è impedita ad emettere un giudizio dalla volontà della controparte che si rifiuta di presentarsi alle udienze. Come vedi, mamma, tre casi, tutti e tre diversi, con responsabilità diverse, con attenuanti diverse. Così per ogni matrimonio è andato a monte e le responsabilità sono più grandi in ragione del dolore che hanno arrecato agli altri. 13 settembre 1992, in chiesa durante la Santa Messa. Momento meraviglioso ed emozionante. Ricevo Gesù Eucaristia e sento Nicola. Anche io, in questo momento, mi sto cibando di Lui, perché faccio unità con te, mamma. Agli angeli ed ai beati non è concessa questa grande degnazione. settembre 1992. Carolello, sono Nicola e questa volta sono io che ho bisogno del tuo aiuto. Anna, nonostante i miei ripetuti richiami, i messaggi a lei espressamente rivolti tramite mia madre, continua nei suoi estenuanti ed alterni rifiuti che tanto mi feriscono e mi addolorano. Non riesce ancora a vedermi nella nuova dimensione di beato legata come al ricordo del suo Nicola, vissuto accanto a lei, uomo carnale, certo non molto spirituale. E se le continue testimonianze che arrivano a lei di riflesso la spingono a volte a serie riflessioni, tutto finisce lì e la lotta ricomincia senza sosta. Tu puoi aiutarmi, tu che mi hai conosciuto, tu che oggi credi in me. Il tuo ragionamento, la tua parola pacata, che viene non da mia madre, che nonostante lei ami, in un certo senso è diventata la sua antagonista, né dalle sue amiche che pur amandomi, per un senso di pudore con lei, non parlano mai di me. Puoi arrivare là dove loro non sono arrivate. Ti chiedo molto di allacciare con lei un rapporto amichevole che consenta soprattutto a lei di aprirsi e sbloccarsi. L'amicizia vera è un dono di Dio ed essa non sarà mai d'intralcio a qualsiasi altro sentimento che può albergare nei vostri cuori, anzi lo potenzia e lo purifica. Io veglierò su di essa. Grazie, amico mio. Nicola. 14 settembre 1992. Stamane alla comunione, Nicola. Mamma, io sono solo in grado di comprendere il mistero veramente eccelso che si attua in questo momento. Gesù che vi dona la sua carne per nutrire il vostro corpo e il suo sangue per placare la vostra sete. Comprendi come questo grande portento che gli angeli vi invidiano e che i beati non possono più gustare è stato concesso a me che, per l'unione con te, sono ritornato ad essere come ero prima, uomo tra gli uomini, ma uomo già santificato, mamma, e quindi capace di comprendere, valutare, assaporare e godere di questo ineffabile mistero che, se tale resta per voi, non lo è più per me. Sia gloria all'Eterno, allo Spirito, a Gesù, mio compagno nella lotta, che mi ha trainato con la potenza della sua offerta salvifica verso il cielo. 14 settembre 1992. Nicola, mamma, ti ho prospettato tre casi inerenti alle varie cause che possono determinare il naufragio del vincolo matrimoniale e portare al divorzio. La responsabilità varia per ogni caso specifico e così l'intervento di Dio stesso che usa una strategia sempre diversa per riportare la grazia e quindi la pace.